Benvenuti al Daily Digest di sabato 7 marzo.
Oggi parleremo di una giornata, dall'alba al tramonto, nella Roma nel 100 d.C. Dinamiche quotidiane e strutture del vivere nella Roma imperiale. Ad Astra, 2019, e il realismo del futuro prossimo. La buona terra, la storia di Weng Lung e Olan. La grande macchia rossa di Giove, un laboratorio planetario. L'itinerario archeologico globale, 60 siti da visitare. Hai ancora un Mac con M1? Il nuovo MacBook Neo potrebbe farlo durare ancora per anni. Il MUST, il Museo Universitario di Scienze della Terra alla Sapienza di Roma. Il potere spirituale, lo scisma e le grandi riforme. 2031, simbiosi neurale e intelligenza superumana, e transizione epidemiologica, dalle infezioni alle malattie degenerative. Iniziamo!
Una giornata, dall'alba al tramonto, nella Roma nel 100 d.C. Dinamiche quotidiane e strutture del vivere nella Roma imperiale. La comprensione delle dinamiche quotidiane nella Roma imperiale del 100 d.C. richiede un'analisi che trascenda le grandi narrazioni militari. È necessario focalizzarsi sui ritmi quotidiani e sulla temporalità rigorosa che scandiva l'esistenza di oltre 1 milione di abitanti, dove ogni respiro era organizzato in funzione della metropoli. L'architettura del tempo e la percezione dello spazio urbano. La comprensione delle dinamiche quotidiane nella Roma imperiale, specificamente nell'epoca d'oro del Principato di Traiano, intorno al 100 d.C., richiede un'analisi che trascenda le grandi narrazioni di conquiste militari e riforme legislative. Il tempo, nell'antica Roma, non era un'entità astratta e immutabile, ma un costrutto intrinsecamente elastico, un riflesso diretto dei cicli naturali e delle gerarchie sociali. La giornata romana era divisa in 12 ore di luce, orae e 4 vigilie notturne, vigilie. A causa della tecnologia di misurazione basata sulle meridiane e sulle clessidre ad acqua, la durata di un'ora non era fissa a 60 minuti. Un'ora estiva era notevolmente più lunga di un'ora invernale. Questa variazione stagionale costringeva ogni strato della popolazione ad adattare il proprio metabolismo all'inesorabile ciclo solare. Questa flessibilità temporale rifletteva una società profondamente legata ai ritmi naturali. Per l'élite, il tempo era una risorsa da gestire con estrema cura, bilanciando il negotium, gli impegni pubblici, e l'otium, il tempo libero. Al contrario, per le classi subalterne, il tempo rappresentava una condizione di totale sottomissione alle necessità di sopravvivenza. I ritmi di lavoro, il commercio, i rituali politici e l'intrattenimento di massa si sovrapponevano in una complessa coreografia urbana. La ritualizzazione del potere, il senatore e la domus. La vita quotidiana di un senatore romano era un esercizio ininterrotto di rappresentazione pubblica. La manutenzione della propria dignitas e della propria auctoritas richiedeva un dispendio costante di energie. Il risveglio avveniva prima dell'alba. Dopo un rapido ientaculum, il nobile si preparava indossando la voluminosa toga di lana. La prima e più cruciale attività era la salutatio mattutina. Decine di clientes affollavano l'atrio per presentare i propri omaggi. Le relazioni sociali erano marcatamente asimmetriche ma simbiotiche. Il patrono distribuiva favori o la sportula, ricevendo in cambio lealtà politica. Verso la terza ora, il senatore si dedicava al negotium. Il senato dibatteva su politica estera e tassazione. Le sedute iniziavano solo dopo aver preso gli auspici, rendendo la mattinata un estenuante esercizio di oratoria. Dopo il prandium, il pomeriggio era dedicato all'otium. Le terme non erano solo luoghi di igiene, ma veri e propri centri d'affari dove i senatori si scambiavano informazioni. Combinavano matrimoni e forgiavano alleanze. Il momento culminante della giornata era la cena, dove gli invitati consumavano carni ricercate e vini speziati. La sovranità domestica e l'immagine pubblica, la matrona. Sebbene la società fosse patriarcale, la matrona di alto rango esercitava un'autorità formidabile all'interno della domus. Nell'epoca di Traiano, figure come Pompeia Plotina partecipavano attivamente alla vita pubblica come benefattrici e possedevano vasti patrimoni. La giornata iniziava con laboriose ore dedicate alla toeletta, assistita da ornatrices e cosmete. I canoni esigevano una pelle estremamente pallida, ottenuta con l'uso di sostanze tossiche come la biacca, mentre per mantenere la morbidezza della pelle si utilizzavano impasti di latte d'asina. L'abbigliamento completava l'identità sociale. La stola fungeva da simbolo legale e morale del matrimonio, conferendo una protezione intangibile contro le molestie. Nel pomeriggio, le matrone godevano di notevole libertà, visitavano amiche, assistevano a spettacoli o si recavano alle terme. Il motore dell'impero, la vita del legionario. L'apparato militare nel primo secolo d.C. era un'istituzione permanente e altamente professionalizzata. L'arruolamento era volontario e i soldati prestavano un giuramento sacro, sacramentum. L'equipaggiamento di un fante pesante rifletteva un'altissima efficienza industriale. La routine nei castra iniziava prima dell'alba. L'addestramento era brutale. Marce forzate di 20 miglia con carichi pesanti, simulazioni di battaglia contro pali di legno. Tuttavia, una parte estremamente significativa della giornata era dedicata all'ingegneria. I soldati romani edificavano strade, ponti, fortificazioni e acquedotti in tutto l'impero. Il ritmo della terra, contadini, agricoltura e le saline. La sopravvivenza demografica dell'impero dipendeva dal lavoro rurale. I piccoli agricoltori non erano arretrati, applicavano sofisticate tecniche di rotazione delle colture e utilizzavano fertilizzanti organici. Il ritmo della vita rurale era scandito dalle nundine, un ciclo di mercato basato su una settimana di 8 giorni. Durante le nundine, i contadini sospendevano il lavoro per recarsi nei centri urbani, dove vendevano i loro surplus, acquistavano manufatti e si aggiornavano sulle novità politiche. Oltre all'agricoltura, l'estrazione del sale era un'industria strategica vitale per l'alimentazione, la concia dei pellami e la produzione del garum, gestita attraverso imponenti bacini di evaporazione solare. Il mercante, le corporazioni e la logistica urbana. I mercanti e gli artigiani costituivano la linfa vitale dell'economia. Molti vivevano in angusti mezzanini sopra i loro negozi, taberne che aprivano all'alba. La loro sicurezza dipendeva dall'appartenenza ai collegia, corporazioni professionali che fornivano una rete di mutuo soccorso e garantivano un funerale dignitoso. Il lavoro commerciale era però condizionato dalla paralizzante congestione urbana. La Lex Julia Municipalis vietava la circolazione di carri pesanti dall'alba al tramonto. Questo creò uno slittamento temporale logistico. Al calar del sole, la città si trasformava in una fabbrica assordante. Il traffico notturno generava un inferno acustico che tormentava i residenti delle insule, risparmiando solo l'elite isolata sui colli. Sapere, spettacolo e sangue, le professioni di confine. La professione medica si basava sulle dottrine di Ippocrate e Galeno, intese come l'equilibrio dei 4 umori. Le malattie venivano attribuite a squilibri umorali o a miasmi. L'esperienza pratica sui campi di battaglia rese i chirurghi romani formidabilmente abili nel trattare traumi estremi senza anestesia. Nel campo dello spettacolo, attori e gladiatori subivano lo stigma legale dell'infamia, privati dei diritti civili essenziali. Tuttavia, le star del pantomimo ammassavano fortune colossali e godevano di immunità non ufficiali. I gladiatori, contrariamente al mito, erano investimenti economici sottoposti a regimi scientifici. La loro dieta era quasi completamente vegetariana, ordearii, mangiatori d'orzo, densissima di carboidrati per generare uno strato di grasso protettivo, e assumevano bevande ricostituenti a base di ceneri per rinforzare le ossa. Le fondamenta invisibili, schiavi e polizia notturna. L'economia si fondava sulla schiavitù. Mentre gli schiavi agricoli lavoravano in condizioni disumane negli ergastula, la famiglia urbana includeva medici, pedagoghi e manager commerciali. La stabilità del sistema risiedeva nella prospettiva della manomissione, liberazione e nel peculium, un gruzzolo che lo schiavo poteva amministrare per comprarsi la libertà e ottenere la cittadinanza romana, divenendo libertinus. Al calare del sole, la sicurezza urbana era affidata ai vigiles, 7.000 uomini che operavano come vigili del fuoco e polizia notturna, pattugliando le strade, spegnendo incendi con pompe idrauliche e catturando fuggitivi. La patologia della disuguaglianza, dati paleopatologici e biologici. La paleopatologia ha dimostrato come la disuguaglianza si sia iscritta nelle ossa. L'elite consumava diete ipercaloriche, manifestando tassi alti di gotta, carie, da zuccheri e saturnismo. All'opposto, la plebe e gli schiavi dipendevano dai carboidrati poveri, mostrando segni di malnutrizione cronica. Il sovraffollamento esacerbava le malattie infettive come la tubercolosi e la letale malaria, le cui zanzare proliferavano nelle paludi limitrofe al Tevere, spingendo i ricchi a fuggire nelle villeggiature collinari e lasciando i poveri a soccombere. L'architettura della società romana imperiale non si limitava all'infrastruttura di acquedotti e marmi luccicanti, ma era profondamente intessuta nei corpi e nei ritmi biologici dei suoi abitanti. La giornata nella capitale era un mosaico in cui esistenze radicalmente divergenti si intersecavano per far funzionare una metropoli colossale. La flessibilità temporale dettata dal sole costringeva il senatore al rituale politico, mentre obbligava il mercante a sopportare il caos notturno. Le disuguaglianze nutrizionali e sanitarie non erano incidentali, ma il prodotto di gerarchie in cui il valore giuridico dell'individuo si misurava letteralmente nelle sue ossa. La vera grandezza di Roma risiedeva nell'incessante ingegno tecnico di milioni di persone, unite nell'inconsapevole progetto di mantenere vitale la metropoli eterna. Il tuo browser non supporta il tag video.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Ad Astra, 2019, e il realismo del futuro prossimo. Diretto da James Gray con la consulenza dell'ex ingegnere NASA Robert Yowell, Ad Astra ritrae un sistema solare colonizzato in modo industriale e burocratico. Lodato per la rappresentazione del silenzio nello spazio e per la fisica della microgravità, è tra i film di fantascienza più realistici mai realizzati. La consulenza NASA e l'accuratezza scientifica. Ad Astra si distingue dalla maggior parte dei blockbuster di fantascienza per il rigore scientifico perseguito durante la produzione. L'ex ingegnere NASA Robert Yowell ha lavorato direttamente sul set per garantire che le interfacce delle navi e i dialoghi tecnici fossero accurati. Il film ritrae un futuro prossimo in cui la Luna è diventata una colonia commerciale percorsa da rover militari e la stazione di Marte è un avamposto burocratico simile a un aeroporto internazionale. Questa visione disincantata della colonizzazione spaziale ha colpito la critica per la sua credibilità. Gli effetti visivi e i dati del JPL. Il Jet Propulsion Laboratory ha fornito immagini reali utilizzate per mappare pianeti e ambienti spaziali. La rappresentazione di Nettuno è basata su dati spettrali autentici, conferendo alla sequenza finale del film una verosimiglianza straordinaria. La sequenza dell'inseguimento sui rover lunari è stata realizzata combinando riprese nel deserto con CG calibrata per simulare correttamente la gravità lunare, pari a circa un sesto di quella terrestre. Il silenzio dello spazio, reso fedelmente senza effetti sonori nelle scene di vuoto assoluto, è stato particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica. Il viaggio interiore di Brad Pitt. Al di là del rigore scientifico, Ad Astra è prima di tutto un film sul rapporto tra padre e figlio, con Brad Pitt nei panni dell'astronauta Roy M. Cibride, inviato in missione segreta ai confini del Sistema Solare per ritrovare il padre, interpretato da Tommy Lee Jones. La regia meditativa di James Gray trasforma il viaggio nello spazio in una discesa negli strati più profondi della psiche umana, evocando Cuore di Tenebra di Conrad e 2001, Odissea nello spazio di Kubrick. Ad Astra non è il film di fantascienza adrenalinico che il suo trailer potrebbe suggerire. È una riflessione profonda e visivamente poetica sulla solitudine, sul senso della missione e sul prezzo che l'ambizione impone alle relazioni umane. Il suo realismo, costruito con la collaborazione attiva di professionisti NASA, lo colloca in una categoria rara di opere cinematografiche capaci di onorare insieme la scienza e l'animo umano.
La tecnologia è la risposta, ma qual era la domanda? Scopriamolo nel prossimo articolo su microsmeta.com. La buona terra, la storia di Wang Lung e Olan. Pubblicato nel 1931, La buona terra di Pearl S. Buck vinse il premio Pulitzer nel 1932 e contribuì al premio Nobel per la letteratura nel 1938. Narra l'ascesa e la caduta di Wang Lung, contadino della provincia cinese di Anhui, e di Olan, sua moglie, simbolo di forza silenziosa e dedizione assoluta. La terra come radice di ogni cosa. La storia inizia il giorno delle nozze di Wang Lung con Olan, una schiava dalla grande casa degli Wang, descritta come poco attraente, dai piedi non fasciati, ma dotata di una forza e di una dedizione al lavoro fuori dal comune. Insieme i due lavorano la terra con abnegazione totale. Olan partorisce i figli quasi da sola nei campi e torna subito a lavorare, accumulando risparmi che permettono a Wang Lung di acquistare i primi appezzamenti di terra dalla decadente famiglia Wang. La terra, per loro, non è solo sostentamento, è la radice della famiglia, la garanzia del futuro, l'unico bene veramente sacro. La carestia e la forza silenziosa di Olan. Quando una terribile carestia colpisce la regione, la famiglia è costretta a fuggire verso una città del sud per sopravvivere. Wang Lung tira un risciò mentre Olan e i bambini mendicano per le strade. È in questo periodo di miseria assoluta che Olan, con la sua tipica determinazione silenziosa, trova durante un saccheggio un tesoro nascosto, una manciata di gemme preziose. Con quel capitale, la famiglia può tornare alla propria terra, comprare nuovo bestiame e iniziare a prosperare. Il romanzo trasforma questo gesto in uno dei momenti più potenti della letteratura del Novecento. Il tradimento e il prezzo della ricchezza. Con la ricchezza, però, arrivano anche i germi della corruzione. Wang Lung, ormai agiato, prende una concubina, la bella e Vanesia Lotus. Nel tentativo di conquistarla, commette un atto di crudeltà inaudita verso Olan, le sottrae le sue uniche due perle, quelle che lei aveva tenuto per sé come unico piccolo trofeo di una vita di sacrifici, per farne degli orecchini per l'amante. È in quel momento che Olan, già provata nel corpo e nello spirito, inizia il suo declino irreversibile. Il romanzo ci conduce fino alla morte di Olan e alla vecchiaia di Wang Lung, che solo allora comprende appieno cosa abbia perduto. Ascoltando i propri figli progettare di vendere la terra, quella buona terra a cui aveva dedicato l'intera esistenza, Wang Lung sperimenta una perdita che va ben oltre il lutto personale. È la perdita del senso stesso della propria vita. La conclusione del romanzo di Proes e Bach è amara e potentissima. Un monito universale sull'importanza delle radici e sulla caducità dei valori in un mondo che cambia, capace di parlare ancora con forza straordinaria ai lettori di ogni epoca. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
La grande macchia rossa di Giove, un laboratorio planetario. La grande macchia rossa di Giove è la tempesta più imponente del Sistema Solare, attiva da secoli. Un laboratorio di fluidodinamica su scala planetaria. Cosa la alimenta e perché si sta restringendo? I dati della sonda Juno stanno svelando segreti rimasti nascosti per secoli. Una tempesta secolare che si sta restringendo. La grande macchia rossa è un anticiclone di dimensioni colossali che infuria nell'atmosfera di Giove da almeno 350 anni. Da quando fu osservata per la prima volta con i telescopi nel XVII secolo. Nei secoli scorsi la macchia era così grande da contenere tre terre. Oggi, nonostante si sia ridotta significativamente, ospita ancora quasi una terra e mezza al suo interno. I dati della sonda Juno, in orbita attorno al gigante gassoso dal 2016, hanno rivelato che la tempesta si restringe a un ritmo di circa 930 km l'anno, con una forma che è diventata sempre più circolare nel tempo. I meccanismi della tempesta secondo Juno. Le misurazioni di Juno hanno permesso di sondare la struttura tridimensionale della grande macchia rossa per la prima volta. Si è scoperto che le radici della tempesta si estendono in profondità per centinaia di chilometri al di sotto della sommità delle nubi visibili, molto più di quanto i modelli teorici prevedessero. Il campo magnetico di Giove e le correnti a getto che scorrono a latitudini adiacenti sembrano giocare un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tempesta. I venti al bordo della macchia raggiungono velocità superiori a 650 km orari. Il colore e la chimica dell'atmosfera gioviana. Il caratteristico colore arancione-rossastro della macchia è ancora oggetto di dibattito scientifico. L'ipotesi più accreditata attribuisce il colore alla presenza di composti chimici complessi, come i polisolfuri di ammonio e i composti organici, che reagiscono con la luce ultravioletta del sole e con i fulmini che perforano l'atmosfera di Giove. La sonda Juno ha rilevato la presenza di acqua in quantità molto superiore alle aspettative nelle fasce equatoriali del pianeta, ridisegnando i modelli sulla formazione del Sistema Solare e sulla composizione originaria del disco protoplanetario. La grande macchia rossa è molto più di una curiosità astronomica. È una finestra aperta sulla fisica dei fluidi su scala planetaria. Un fenomeno unico nel Sistema Solare che la sonda Juno sta aiutandoci a comprendere con una precisione mai raggiunta prima. La domanda che rimane aperta è affascinante. Quando la tempesta raggiungerà dimensioni tali da non autosostenersi più, assisteremo alla sua scomparsa? O si trasformerà in qualcosa di completamente diverso?
Resta con noi, l'informazione di qualità non si ferma mai. Proseguiamo su microsmeta.com.
L'itinerario archeologico globale. 60 siti da visitare. 60 siti straordinari sparsi in ogni angolo del globo custodiscono le testimonianze delle grandi civiltà del passato. Dall'acropoli di Atene ai templi dell'Asia, un viaggio nel tempo attraverso i capolavori dell'architettura e dell'ingegneria antica. Grecia continentale e attica. Il viaggio inizia dall'acropoli di Atene, il simbolo per eccellenza della civiltà classica, dominata dalla perfezione dorica del Partenone. Edificato tra il 447 e il 432 a.C. sotto la supervisione di Fidia, il tempio dedicato ad Atena Parthenos rimane uno dei capolavori assoluti dell'architettura mondiale. Poco distante, il teatro di Epidauro stupisce ancora oggi per la sua acustica perfetta, capace di proiettare il sussurro di un attore fino all'ultima fila. A Micene, le porte dei leoni e le tombe a pozzo rivelano la magnificenza della civiltà micenica, antecedente al mondo greco classico di oltre sei secoli. Italia e Mediterraneo. Il Colosseo di Roma, inaugurato nell'80 d.C. dall'imperatore Tito, rimane il più grande anfiteatro mai costruito, capace di ospitare fino a 80.000 spettatori. Pompei ed Ercolano, sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., offrono uno spaccato unico e straordinariamente intatto della vita romana quotidiana. In Sicilia, la Valle dei Templi di Agrigento conserva alcuni dei più imponenti templi dorici del mondo, superiori per grandiosità persino a quelli della Grecia continentale. Medio Oriente e Asia. Petra, la città nabatea scolpita nella roccia rossa della Giordania, fu fondata intorno al IV secolo a.C. e raggiunse il suo apice come crocevia commerciale tra Oriente e Occidente. Le piramidi di Giza, costruite intorno al 2560 a.C., rimangono le uniche delle sette meraviglie del mondo antico ancora in piedi. In Cambogia, Angkor Wat, edificato nel XII secolo d.C. come tempio induista poi trasformato in sito buddista, costituisce il più grande complesso religioso del mondo, con oltre 400 km quadrati di strutture. Dalle pianure andine del Perù, dove Machu Picchu domina le nuvole a 2430 metri di quota, alle pianure della Turchia dove giace Efeso con la sua straordinaria biblioteca di Celso, il patrimonio archeologico mondiale è un invito permanente alla riflessione sulla grandezza e sulla fragilità di ogni civiltà. Visitare questi siti non è un semplice atto turistico. È un dialogo diretto con l'umanità che ci ha preceduto e che ha costruito il mondo in cui viviamo.
Vi suggerisco ora cosa potete acquistare su Amazon. Hai ancora un Mac con M1? Il nuovo MacBook Neo potrebbe farlo durare ancora per anni. Il nuovo MacBook Neo di Apple, dotato del chip A18 Pro, potrebbe sembrare solo il nuovo modello entry-level della gamma portatili. In realtà, per chi possiede ancora un Mac con chip M1, rappresenta una notizia sorprendentemente positiva. Potrebbe garantire anni aggiuntivi di supporto software. La lezione del MacBook Air M1. Per capire perché il MacBook Neo sia una buona notizia anche per chi ha già un Mac, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Il 10 novembre 2020 Apple presentava il MacBook Air con chip M1, il primo computer della nuova generazione Apple Silicon. Il modello base partiva con 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB. 5 anni nel mondo dell'informatica sono un'eternità, eppure quel computer continua ancora oggi a essere perfettamente utilizzabile con le versioni più recenti di macOS, non solo per navigare o scrivere documenti, ma anche per molte attività professionali leggere. Apple ha sempre costruito i suoi Mac pensando a un ciclo di vita lungo. Dove si colloca MacBook Neo? Il nuovo MacBook Neo nasce per diventare il punto di ingresso nella famiglia dei portatili Apple. Utilizza il chip A18 Pro, derivato dall'architettura Apple Silicon più recente, e punta a offrire un Mac accessibile ma moderno. Le prestazioni sul singolo core dovrebbero essere a metà strada tra un MacBook Air M3 e un MacBook Air M4, mentre sui core multipli dovrebbero essere equivalenti a quelle di un Air con M1. Come il primo MacBook Air M1, anche Neo parte con 8 GB di memoria e SSD da 256 GB, un dettaglio che merita attenzione. L'assicurazione sulla vita dei Mac con M1. Qui entra in gioco una logica tipica di Apple. Se l'azienda vuole garantire al nuovo MacBook Neo anni di aggiornamenti di macOS, dovrà necessariamente mantenere il supporto per macchine con caratteristiche hardware comparabili. In altre parole, sarebbe difficile interrompere il supporto ai Mac con M1, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB senza creare problemi anche al nuovo portatile appena lanciato. Chi ha acquistato il MacBook Air del 2020 o un Mac Mini con pari caratteristiche potrebbe così scoprire che il suo computer ha davanti ancora più anni di utilizzo di quanto immaginato. Il risultato è quasi ironico. L'arrivo di un nuovo modello economico potrebbe trasformarsi in una vera assicurazione sulla vita per i Mac con M1, che hanno un processore più potente. Una dimostrazione, ancora una volta, di uno dei principi che hanno reso i Mac così apprezzati. Un buon computer Apple raramente diventa vecchio in fretta. E il nuovo MacBook Neo è la conferma più recente. Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Il MUST, il Museo Universitario di Scienze della Terra alla Sapienza di Roma. Il MUST, Museo Universitario di Scienze della Terra presso la Sapienza di Roma, è un'eccellenza accademica con oltre 142.000 campioni. Racconta la storia profonda del pianeta, dai minerali rari alle testimonianze fossili che documentano miliardi di anni di evoluzione della vita sulla Terra. Una collezione da 142.000 campioni. Il MUST costituisce uno dei musei scientifici universitari più importanti d'Italia. La sua collezione, che supera i 142.000 campioni catalogati, è il risultato di decenni di ricerca accademica e di donazioni da parte di esploratori, geologi e naturalisti. I reperti spaziano da minerali di rarissima bellezza cristallografica, alcuni dei quali praticamente unici al mondo, a fossili che documentano l'evoluzione della vita sul pianeta Terra in archi di tempo straordinari. La collezione paleontologica include esemplari risalenti al Paleozoico, con trilobiti e ammoniti in perfetto stato di conservazione. La storia profonda del pianeta. Attraverso le sale del museo, il visitatore compie un viaggio a ritroso nel tempo geologico. Le rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche esposte narrano i cicli orogenici che hanno modellato il paesaggio italiano e mondiale. Particolarmente affascinante è la sezione dedicata alle meteoriti, frammenti giunti dallo spazio profondo che conservano informazioni sulla formazione del sistema solare, risalenti a circa 4,5 miliardi di anni fa. I cristalli di minerali come la turmalina, il berillo e l'acquamarina rivelano processi chimici e fisici di straordinaria complessità. Il valore didattico e di ricerca. Inserito nel contesto della Sapienza, la più grande università d'Europa per numero di iscritti, il MAST svolge una funzione didattica fondamentale per i corsi di geologia, paleontologia, mineralogia e scienze naturali.
Le collezioni sono costantemente aggiornate grazie alle campagne di ricerca sul campo condotte dai dipartimenti universitari in ogni continente.
Il museo organizza anche percorsi guidati aperti al pubblico e alle scuole,
con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle scienze della Terra e alla comprensione dei processi naturali che plasmano il nostro pianeta.
Il MAST rappresenta un ponte tra la ricerca scientifica di frontiera e la divulgazione accessibile a tutti. In un'epoca in cui la comprensione dei processi geologici e climatici è più urgente che mai, musei come questo svolgono un ruolo insostituibile. Custodire la memoria minerale e fossile del pianeta e tradurla in conoscenza condivisa, capace di ispirare le generazioni future a prendersi cura della Terra con maggiore consapevolezza.
Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento.
Il potere spirituale, lo scisma e le grandi riforme. Nel Medioevo, la sfera religiosa permeava ogni aspetto dell'esistenza. L'undicesimo secolo fu cruciale. Il grande scisma del 1054 divise la cristianità. La riforma gregoriana rinnovò la Chiesa e il Dictatus Papae di Gregorio VII rivendicò la supremazia papale assoluta sui sovrani laici. Lo scisma d'Oriente e la riforma gregoriana. A differenza dell'Oriente bizantino, dove si consolidò il cesaropapismo con la stretta subordinazione delle istituzioni ecclesiastiche all'autorità imperiale, l'Occidente europeo fu teatro di un aspro conflitto giurisdizionale tra il potere spirituale del papato e quello temporale del Sacro Romano Impero. Nel 1054, le crescenti divergenze teologiche, liturgiche e politiche culminarono nel Grande Scisma d'Oriente. Le reciproche scomuniche tra Papa Leone IX e il Patriarca Michele I Cerulario sancirono la rottura irreversibile tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa. Contemporaneamente prese vigore la Riforma Gregoriana, profondo movimento di purificazione morale e riorganizzazione gerarchica. Il Decretum in Electione Papae del 1059 riservò il diritto di eleggere il pontefice al solo collegio cardinalizio, estromettendo l'aristocrazia romana. Il Dictatus Papae e la lotta per le investiture. Il vertice dello scontro ideologico fu raggiunto nel 1075 con il Dictatus Papae di Gregorio VII, documento programmatico che affermava la supremazia universale e assoluta del pontefice non solo nella gerarchia ecclesiastica, ma anche sui sovrani laici, arrogandosi il potere di deporre gli imperatori e di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. Tale rivendicazione scatenò la lotta per le investiture, un conflitto secolare per determinare chi avesse il diritto di nominare vescovi e abati, figure che detenevano enormi feudi e poteri pubblici. La contesa trovò risoluzione solo nel 1122 con il concordato di Worms tra Papa Callisto II e l'imperatore Enrico V, che distinse l'investitura spirituale da quella dei regalia temporali. Il monachesimo e gli ordini mendicanti. Parallelamente alle contese curiali, il monachesimo fu il principale custode della cultura e dell'agronomia medievale. L'espansione dell'ordine benedettino, seguita dalle riforme dei cistercensi e dei certosini, plasmò il territorio rurale europeo attraverso la bonifica delle terre e la conservazione dei testi classici. Con il risveglio urbano del XIII secolo nacquero gli ordini mendicanti. Francescani e domenicani si inserirono nel cuore delle città, pronunciando voti di povertà assoluta e predicando alle masse. Le loro basiliche divennero poli di straordinario mecenatismo artistico. L'influenza degli ordini mendicanti fu dirompente. Famiglie patrizie commissionarono cappelle gentilizie affrescate da maestri rivoluzionari come Giotto, Cimabue e Duccio di Buoninsegna, spostando il baricentro della produzione culturale dai monasteri isolati ai centri urbani. Il lungo conflitto tra potere spirituale e temporale aveva così profondamente trasformato non solo la politica europea, ma l'intera civiltà occidentale.
La tecnologia è magia spiegata dalla scienza. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com. 2031, simbiosi neurale e intelligenza superumana. Nel 2031 le barriere tra cognizione biologica e silicio inizieranno a dissolversi. I primi anni 30 potrebbero segnare l'avvento dell'AGI superintelligente, sistemi che supereranno le facoltà cognitive umane in ragionamento, ricerca scientifica e sviluppo software, ponendo all'umanità sfide di governance senza precedenti. La simbiosi neurale del 2031. Le barriere tra cognizione biologica e capacità di elaborazione del silicio inizieranno a dissolversi nel 2031, aprendo scenari precedentemente confinati alla fantascienza. Le interfacce neurali di nuova generazione, eredi dirette delle ricerche avviate da pionieri come Neuralink e BrainGate, permetteranno connessioni bidirezionali ad alta larghezza di banda tra il cervello umano e sistemi di calcolo distribuiti. Non si tratterà più di semplici protesi per disabilità motorie, ma di estensioni cognitive genuine, memoria ausiliaria, elaborazione parallela di dati complessi e interfacce di comunicazione direttamente macchina. La transizione sarà graduale ma inesorabile, ridisegnando il confine stesso di ciò che significa essere umani. L'orizzonte a JASI secondo l'AI Futures Project. Basandosi sulle analisi condotte da Daniel Cocotaio nell'ambito dell'AI Futures Project, le proiezioni revisionate indicano i primi anni del decennio 2030 come l'orizzonte critico per il raggiungimento di un'intelligenza artificiale generale o superintelligente. Alimentati da data center iperscalari che assorbiranno quantità di energia comparabili al consumo di nazioni intere, questi modelli di frontiera non si limiteranno a emulare il linguaggio. Supereranno stabilmente le facoltà cognitive umane in domini di ragionamento complesso, ricerca scientifica autonoma e sviluppo software. La differenza rispetto ai sistemi attuali sarà qualitativa, non solo quantitativa. L'interpretabilità meccanicistica come frontiera della sicurezza. Il fulcro della ricerca si sposterà sempre più dall'addestramento dei modelli alla cosiddetta interpretabilità meccanicistica. Il tentativo sistematico di decodificare il ragionamento opaco delle reti neurali artificiali per prevenire comportamenti non allineati con gli obiettivi umani o apertamente avversariali. Laboratori come Anthropic, DeepMind e i principali istituti accademici stanno già investendo risorse significative in questa direzione. L'obiettivo è comprendere non solo cosa producono questi sistemi, ma perché lo producono, tracciando catene causali intelligibili all'interno di architetture neurali di complessità astronomica. La governance di entità intellettualmente superiori. Lo scenario delineato dall'AI Futures Project pone una domanda senza precedenti nella storia umana. Come si governa un'entità intellettualmente superiore all'intera specie che l'ha creata? Le risposte in elaborazione spaziano da approcci tecnici come il correttore costituzionale e il reinforcement learning da feedback umano, a proposte di governance internazionale sul modello degli accordi di non proliferazione nucleare. Il rischio di una corsa agli armamenti tecnologici tra potenze geopolitiche, in cui la velocità di sviluppo prevalga sulla sicurezza, è considerato uno degli scenari più pericolosi da tutti i principali ricercatori del settore. Impatti sul mercato del lavoro e sulla struttura sociale. L'avvento di sistemi AGI non riguarderà soltanto la comunità scientifica, ridisegnerà profondamente il mercato del lavoro globale. Secondo le stime più conservative, entro il 2031 almeno il 30% delle mansioni cognitive di livello medio-alto saranno automatizzabili in modo più efficiente da sistemi artificiali. Questo non implica necessariamente una catastrofe occupazionale, ma richiede una trasformazione radicale dei sistemi educativi, delle reti di protezione sociale e del concetto stesso di produttività. Le società che investiranno in questa transizione con anticipo disporranno di un vantaggio competitivo strutturale nelle decadi successive. L'umanità si avvicina a una soglia che non ha equivalenti nella sua storia millenaria, la creazione di un'intelligenza superiore alla propria. Che si tratti di simbiosi neurale o di AGI autonoma, il decennio 2030 sarà ricordato come il momento in cui la specie umana ha dovuto scegliere consapevolmente che tipo di futuro costruire insieme alle macchine che ha imparato a creare. La preparazione tecnica, etica e politica di oggi determinerà se quella soglia sarà attraversata come un'opportunità o come una minaccia. La scienza è l'avventura più grande dell'umanità. Continuiamo l'esplorazione.
Transizione epidemiologica, dalle infezioni alle malattie degenerative. Nel 1895 oltre il 65% dei decessi infantili era causato da malattie infettive.
Oggi quella quota è quasi azzerata, sostituita da patologie non trasmissibili come cancro e cardiopatie. La transizione epidemiologica racconta il trionfo della medicina moderna e le nuove sfide della longevità globale.
Il trionfo sulla malattia infettiva. Il XX secolo ha visto uno dei cambiamenti più profondi nella storia della salute umana. Il progressivo declino delle malattie infettive come principale causa di morte.
Vaccini, antibiotici.
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e accesso all'acqua potabile hanno ridotto drasticamente la mortalità per patologie che per secoli avevano decimato le popolazioni.
Se nel 1895 oltre il 65% dei decessi infantili era attribuibile a malattie infettive, oggi queste rappresentano una frazione minima, sostituite da condizioni perinatali e malformazioni congenite. La mortalità per HIV in Italia, ad esempio, è crollata da 8,5 per 100.000 abitanti nel 1995 a 0,66 nel 2019. Le nuove sfide delle malattie non trasmissibili. L'allungamento della vita ha però introdotto nuove sfide sanitarie di portata globale. Le malattie non trasmissibili, come il cancro, le cardiopatie, il diabete e le patologie neurodegenerative, rappresentano oggi la quota predominante del carico di malattia mondiale.
Tuttavia, Anche in questi campi la mortalità è in calo dagli anni 90 del Novecento, grazie ai progressi nelle terapie mirate, negli screening precoci e nella medicina di precisione. Le terapie oncologiche basate sull'immunoterapia e sulle CAR T-cell stanno rivoluzionando la prognosi di tumori che fino a 20 anni fa erano considerati incurabili. La sfida demografica e i sistemi sanitari. La transizione epidemiologica pone sfide strutturali enormi ai sistemi sanitari del mondo. Le malattie croniche richiedono cure continue e costose nel lungo periodo, a differenza delle malattie infettive acute che si risolvono in tempi brevi. L'invecchiamento della popolazione, particolarmente accentuato in Europa e in Giappone, aumenta la domanda di servizi geriatrici e di assistenza domiciliare. Al contempo, nei paesi in via di sviluppo si assiste a una doppia transizione. Malattie infettive ancora presenti accanto a una crescente diffusione delle patologie tipiche dei paesi ricchi, legate all'urbanizzazione e ai cambiamenti nei regimi alimentari. La transizione epidemiologica è una delle storie di successo più straordinarie della scienza moderna, ma porta con sé responsabilità nuove e complesse. Viviamo più a lungo, ma dobbiamo imparare a vivere meglio. La prevenzione primaria attraverso stili di vita sani. La diagnosi precoce e l'equità nell'accesso alle cure restano le frontiere decisive su cui si gioca la qualità della vita dell'intera umanità nel XXI secolo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!